Buongiorno e bentrovati da Michela Daghini e da Michele Buonasorta in regia tecnica. Saremo assieme dalle 11 ogni giorno questa settimana fino alle 12:30 per trascorrere un'ora e mezza in compagnia, naturalmente con graditi ospiti. E ad aprire questa settimana di riflessioni assieme c'è un amico di Rete 1, un professore che il pubblico di Rete 1 conosce, è uno studioso della psiche, un curatore d'anime ed è Graziano Martignoni, lo psichiatra e psicoanalista Graziano Martignoni, bentornato.
Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie per trascorrere un po' di Pasquetta
È
assieme a noi.
come sempre un piacere.
Parleremo di tanti aspetti a partire dalla gentilezza, perché la gentilezza è il tema della nuova pubblicazione, la più recente di questo progetto editoriale ad ampio respiro, pensato dalla comunità San Rocco, dalla Fondazione San Rocco. Graziano Martignoni ne è l'anima, un progetto editoriale che si è articolato in vari temi. Abbiamo parlato in passato dell'equilibrio, della lentezza. E questa volta c'è una parola che si impone, la gentilezza, che fa
È una
sempre così
parola. Beh,
bene.
innanzitutto, con i ringraziamenti per questo invito a ricordare l'ultimo progetto editoriale della Casa del Dialogo, della Fondazione San Rocco, per poter dire che abbiamo cominciato nel 2020. Ora, tutti sanno cos'era il 2020, uno degli anni del Covid, degli anni in cui eravamo, come dire, prigionieri di questa condizione di malattia. E lì, in quella occasione, si è pensato di dare voce e parole alle persone che vivevano in diretta quel momento. E nacque così il primo libro. E da questo libro ne sono seguiti altri cinque, perché siamo ormai alla sesta pubblicazione, questo libro sulla gentilezza, per segnalare che cosa abbiamo voluto fare. Una casa per anziani che noi chiamiamo Casa della Luce, un ambiente che per lo più è centrata sulla cura, la cura immediata, la cura sociale, ma soprattutto la cura biologica delle persone. Improvvisamente decidiamo di diventare dei piccoli editori e creare dei libri che hanno una caratteristica, è bene dirlo subito, innanzitutto una caratteristica corale. Sono lavori collettivi, io li curo, ma sono soprattutto lavori collettivi. Sono lavori in cui convergono voci diverse. Per esempio, ci sono voci, al di là della mia, che è meno importante, ma voci che parlano da parte dei collaboratori. Abbiamo nella nostra struttura quasi più di 300 collaboratori, quindi.
Magari lo ricordiamo che sono queste due case
Sì,
intergenerazionali.
esattamente. Due case, Coldrerio e Morbio, ospitano sotto la mano della stessa fondazione, occupano questo lavoro di accoglienza intergenerazionale. Questa è una parola forte, che va insieme alla parola progetto editoriale, perché nella trasformazione dei pensieri in parole, e dalle parole in scritture, e dalle scritture nella pubblicazione persino di libri. Un lavoro che è ancora in corso, ma una caratteristica, bisogna dire, di questi libri, che ne fanno la loro originalità, se vogliamo dire, e che parlano proprio anche dell'intergenerazionalità che contengono queste scritture, e che accanto a me che li ho curati, e quindi faccio un'introduzione, insomma una cosa, sono i collaboratori che parlano. Attorno a un tema, beh, c'è stato il tema dell'abitare, il tema dell'essere comunità, il tema della lentezza, del lentamente lento. Sono parole chiave, o io le chiamo le parole valigia. Le parole valigia, perché se tu apri una di queste parole, anche la parola gentilezza, si aprono orizzonti, universi, si aprono. E questo permette ai collaboratori di parlare e poi di scrivere. Ma la cosa nuova di questo libro ultimo è che abbiamo interrogato e ci siamo fatti anche appoggiare dai residenti. Ora bisogna pensare, i residenti che abitano queste nostre case sono persone spesso molto, molto, molto in là con gli anni, ma abbiamo provato e ci siamo riusciti, e il prossimo libro andrà ancora più in profondità rispetto a questa, la voce dei residenti, la voce di chi ha 90, 95, persino 100. Abbiamo delle persone, io ho una signora che quando parliamo, facciamo i nostri incontri, cioè, alza la mano e dice: io ho 104 anni. E questo vuol dire, quindi l'intergenerazionalità è presente, è veicolata, se vogliamo, da questo progetto editoriale.
Infatti è una cosa importante che va detta, sempre lo ricordiamo, che la formula forse innovativa, visionaria di queste due case con i residenti che ha appena menzionato, e che i residenti sono molto in là con gli anni, ma la struttura è pensata come centro della comunità, perché è al centro della comunità.
È bene ricordarlo.
Ha un'ottima pasticceria, una gelateria.
Ha un'ottima cucina. Ha un'ottima
un
cucina. C'è una gentilezza della cucina. Ma è vero,
È vero.
I nostri cuochi, Valerio, il nostro capocuoco, è capace di introdurre, come dire, nella relazione umana, nell'incontro umano che queste case offrono, e anche questi libri offrono, perché anche questi libri, come le case, fanno parlare la gente, le fanno incontrare, fanno in modo che una cosa... Poi bisogna aggiungere che accanto ai libri noi abbiamo tutta una serie di attività, chiamiamole culturali, perché, e io lo ripeto sempre quando mi capita di parlare di questo, perché non c'è cura senza cultura e non c'è cultura senza cura. Queste due parole che io cito sempre, evoco sempre, sono fondamentali per noi. Accanto all'intergenerazionalità, accanto al fatto che la creatività delle nostre due case, la creatività che inventa anche, che non ha paura di inventare cose nuove, non ha paura di proporre ai nostri residenti, ma anche ai nostri collaboratori, ma anche al territorio in cui si collocano queste due case. Non sono più delle case isolate, come se fossero dei luoghi soltanto per gli anziani, ove ospitare la vecchiezza. No, non è questo. Noi vogliamo che la gentilezza e la giovinezza possono continuare a abitare quelle case. E ce la facciamo, riusciamo a fare in modo che gentilezza e giovinezza sono due parole magiche.
Infatti lo ricordo sempre quando si viene a bere un caffè, perché c'è anche il bar, insomma è sempre un luogo di incontro, no? Un po' a tutte le ore. Ci sono i bambini che giocano fuori dalle vetrate, si vedono, poi vengono a mangiare il gelato. E
c'è l'arte dell'incontro.
C'è l'arte dell'incontro.
L'arte dell'incontro che permette di fare tante cose, di incontrare semplicemente, spesso degli incontri nuovi, gli incontri sorprendenti, gli incontri che diventano anche relazioni che perdurano. I nostri ospiti rimangono da noi alcuni anni, e questo vuol dire che abbiamo costruito con loro, e lo si capisce, basta venire, parlare e vedere la capacità dei nostri collaboratori di creare questa atmosfera. Io dico sempre: bisogna creare atmosfere.
Comunque è vero che c'è un'atmosfera particolare di comunità, perché si fa tutto assieme, gli incontri pubblici sono vissuti assieme, c'è lo scambio tra gli operatori e gli ospiti, tra il relatore.
Le faccio un esempio che forse può sembrare strano. La Fondazione San Rocco compie quest'anno il 90esimo, sono 90 anni che c'è. E abbiamo pensato di festeggiare questa occasione e l'abbiamo fatto attraverso l'organizzazione di 6 incontri con 6 personaggi che parlano della conoscenza di sé. Ma fin qui va bene, il prossimo ospite sarà anche il Vescovo che ci onora della sua presenza, ma non basta questo. Abbiamo pensato di fare una cosa più originale. Abbiamo detto al nostro cuoco di preparare una cena, perché dopo la conferenza che si svolge a Morbio e a Coldrerio alle 18 di giovedì, di preparare qualcosa, una cena, piccola cena, una piccola cena però che faccia sentire la presenza dei nostri ospiti. Non solo gli ospiti che vengono e mangiano, gli ospiti che hanno creato qualche cosa. Per esempio, prendiamo una ricetta messa in campo da un'anzianissima signora, prendiamo un risotto particolare. Ecco, vede cosa vuol dire la creatività. la creatività che attraversa la cultura, che diventa cura, ma cura dell'anima, cura del corpo, cura del mondo. E anche la cura del mondo, il mondo che ci sta attorno, il mondo che ha bisogno oggi più che mai di carezze, di qualcosa che addolcisca il senso della vita, addolcisca il ritmo della vita, che deve trovare la sua armonia. Le nostre case, nel bene e nel male, nulla è perfetto, ma curano l'atmosfera. Le case, non per niente la gente viene e dice io voglio tornare. C'è persino gente giovane che dice scherzosamente io mi voglio iscrivere per quando sarò arrivato all'età canonica dell'eventuale, poi quando mai, ritiro in casa della luce, in casa per anziani. Perché sentono che cosa? Non siamo maghi, non c'è nessuna magia, non c'è nessuna ma sentono che c'è atmosfera.
È vero.
C'è un'atmosfera d'accoglienza, di intergenerazionalità, quando vede tanti bambini che arrivano alle 4 per mangiare il gelato, ma anche l'attenzione al territorio, all'ambiente dove siamo, al rapporto con i comuni di Coldrerio, di Morbio, è un rapporto con i comuni fondamentale per fare che l'atmosfera non sia soltanto del soggetto, ma è della comunità, è del territorio in cui noi siamo.
Io so che nel ciclo di conferenze sul vivente, perché questo sarà il tema che si articolerà, ci saranno diversi ospiti, diversi nomi noti. Uno di questi è il filosofo Fabio Merlini. Il rapporto con la psiche, lo studio della psiche si accompagna da sempre. Psicanalisi e filosofia hanno un rapporto profondo, no? Di consultazione, di supporto. Tra gli ospiti di questi prossimi appuntamenti, appunto, c'è Fabio Merlini, che avevo incontrato in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, che si intitola Venire a capo di sé, meditazioni sulla libertà, pubblicato da Aragno. E mi piacerebbe condividere con voi e chiedere qualche considerazione a lei, Graziano Martignoni, su questo passaggio dell'intervista, perché in questo incontro che ci aveva regalato ci ricordava come in fondo la libertà debba essere sempre una libertà responsabile, chiaramente, perché la libertà ci chiama alla responsabilità, a non fare nulla che possa nuocere all'altro, però ogni gesto, ogni parola genera conseguenze nel bene e nel male.
Certo, questo vuol dire che ogni parola e ogni gesto, e lo sappiamo visto che noi siamo dei curanti, ci occupiamo dei bisogni, delle difficoltà e delle persone che si avvicinano a noi, sono gesti etici, non sono soltanto gesti clinici o gesti sociali, sono gesti che hanno immediatamente una vocazione etica, cioè che si confronta con ciò che è giusto, con ciò che è sbagliato, con ciò che protegge, con ciò che aiuta. E questo è importante dirlo, perché quando noi curiamo, lo facciamo tutti i giorni, quando curiamo certo ci occupiamo dei corpi, ci occupiamo persino della psiche, ci occupiamo della socialità, ma tutto deve essere regolato attraverso una riflessione etica. Tant'è vero che io dico, come altri dicono, che ogni gesto di cura è un gesto etico.
E anche su questo torna Fabio Merlini in questo passaggio che vi propongo, partendo dall'idea del potere dell'immaginazione e della parola, dicendo con Leopardi che immaginare un mondo diverso crea un mondo diverso, e lo stesso la parola gentile, sì, cambia il mondo.
Noi lavoriamo per una comunità gentile in cui avvenga si dia un posto alla parola gentile. E mi permette di fare una piccola nota. In questo ciclo che abbiamo organizzato per il 90° della Fondazione, abbiamo invitato delle persone, da Giovanni Pedrazzini, Daniele Finzipasca, Fabio Merlini, sono tutti i nostri amici.
Lina Bertola,
sono tutti i nostri amici. Ma perché sono importanti? Perché io ho scelto queste persone? Perché le loro parole hanno già in sé valore, perché sono persone che pensano e che danno al loro pensiero, tradotto in parole, in discorsi, in luoghi di incontro, come qualcosa che ha il valore di un dono. Quindi sono 6 conferenze che sono 6 doni, dai filosofi agli uomini dello spettacolo, come Daniele, al nostro vescovo, che ha la prossima conferenza è la sua. che parlerà della conoscenza di sé e della conoscenza di Dio. A che punto poniamo il tema? Perché crediamo che queste persone che abbiamo invitato e che vengono da noi anche in altre occasioni, sono nostri compagni di strada, però sono persone che pensano e che danno valore al loro pensiero, che si trasforma in parole, che si trasforma in scritture, e le scritture sono i nostri libri.
E a proposito proprio delle parole che possono determinare il cambiamento, creare un mondo diverso anche attraverso le nostre azioni, le nostre parole, sentiamo Fabio Merlini.
Ma noi ci rendiamo di questo, per esempio, nell'interazione con gli altri. Cioè basta poco per generare situazioni di benessere, così come basta pochissimo per generare situazioni di malessere. Cioè nel modo in cui io mi rapporto all'altro, nel modo in cui lo guardo, lo considero, accade l'altro. Ma è proprio così. Accade il comportamento dell'altro e viceversa. Quindi, in un certo senso, nello scambio relazionale, noi ci rendiamo conto della potenza della parola. La parola sbagliata scatena subito, pensate, relazioni di coppia, la parola sbagliata scatena subito relazioni.
O il malinteso fra il parlante e il ricevente.
Malinteso, ma spesse volte anche il sapere che quella parola genera quella reazione, il pensare non la devo dire e poi la dico lo stesso, perché sono stanco, perché sono frustrato, perché da qualche parte ho bisogno in quel momento di confrontarmi anche brutalmente con l'altro. E però lì ci rendiamo conto in un certo senso che, lo dico in un modo che potrebbe essere equivocato, che il mondo è davvero nelle nostre mani, perché da qualche parte è in relazione al linguaggio che pratichiamo. Cioè il linguaggio che pratichiamo è il mondo nel quale viviamo in buona parte. Questo non è pensiero magico, questo è rendersi conto della forte interazione che c'è tra soggetto e l'oggetto e la capacità che ha il soggetto in un certo senso di far accadere l'oggetto secondo un certo senso.
Quindi la libertà deve essere responsabile, perché ogni gesto, ogni parola genera conseguenze. È anche vero che a volte ci sentiamo smarriti perché ci sembra di essere impotenti, perché alcune cose ci superano, alcune situazioni, alcune questioni, conflitti, la crisi ambientale ci fanno sentire impotenti. C'è una rassegnazione, ancora Fabio Merlini.
Sì, c'è quella che chiamiamo l'ecorassegnazione. È certo che se io penso che ormai il punto di non ritorno è stato superato, allora tanto vale attendere il naufragio, e questo naturalmente genera una sorta di nuova forma di nichilismo.
Molto sentita tra i ragazzi.
Che è molto sentita tra i ragazzi che si stordiscono in molti casi, proprio perché è un sentimento doloroso questo. Ecco, non dobbiamo però cedere, secondo me, a questo sentimento. E quel che possiamo fare, noi lo possiamo fare nei limiti degli effetti delle nostre azioni. Noi abbiamo un piccolo potere, ma in questo piccolo margine così di potere, le nostre azioni generano degli effetti. E lì io posso, appunto, fare propria una libertà responsabile, come diceva bene lei. Io lì posso fare qualche cosa, non devo lasciarmi ingannare, perché non posso sapere poi, tra l'altro, quale sarà l'effetto di questo circoscritto margine di azioni. Sono piccoli effetti che possono però produrre grandi effetti. Quindi io direi banalissimamente che finché c'è vita deve esserci speranza. Deve esserci speranza, perché questo dà senso alle nostre esistenze oggi.
Orientare la nostra vita a un comportamento compatibile anche con il rispetto dell'altro, naturalmente,
esatto,
del pianeta, e di una permanenza felice e sostenibile.
Sì, diciamo, sarebbe assurdo se anche con le nostre azioni aggiungessimo sofferenza a sofferenza. voglio dire in modo molto brutale, cioè almeno lì dove noi possiamo ridurre, no, i margini della sofferenza, del malessere, impegniamoci a farlo, perché basta poco, ripeto, basta una frase detta male nel momento sbagliato a generare malessere, sofferenza, frustrazione. Allora almeno lì impegniamoci, e questo può forse ridare senso a quella mancanza di senso che spesso avvertiamo, proprio perché siamo in condizioni di vita super accelerate, dove appunto abbiamo poco tempo di occuparci di noi stessi. Ma lì, con questa consapevolezza di dare diversamente un senso alle nostre azioni, potrebbe proprio essere questo: quotidianamente io mi impegno a generare il minor tasso di sofferenza possibile. Guardi che questo potrebbe cambiare completamente la mia esistenza, ma potrebbe cambiare anche completamente me stesso, e allora qualcosa accadrà anche nel mondo in cui vivo.
Distribuire atti di gentilezza a caso?
Ma sì, lo si può dire come vuole, anche lì nei contesti in cui sono chiamato ad agire e dove vedo bene come potrei creare dei climi, perché non farlo? Ripeto, questo potrebbe produrre piccoli cambiamenti che poi però generano importanti trasformazioni.
Il famoso battito d'ala della farfalla, nel suo piccolo, nel suo quotidiano, a cosa pensa quando riflette su questa idea di porsi nel quotidiano?
Io penso molto concretamente alle relazioni con i miei colleghi, alle relazioni con le quali quotidianamente sono confrontato nel mondo del lavoro, anche alle relazioni affettive quotidiane. Lì noi possiamo fare qualcosa per ridare un senso virtuoso alle nostre esistenze.
If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go with snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she wears her coat so warm to keep her from the howling winds.
Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast.
Please for me, if her hair hangs long, for that's the way I remember her best.
Meravigliosa, una delle ballate folk più nostalgiche, gentili e celebri del grande Bob Dylan, Girl from the North Country, qui dalla voce, riletto dal multitalento Timothée Chalamet, che lo aveva interpretato magistralmente Bob Dylan nel film che ne raccontava la vita. Quindi Fabio Merlini, il filosofo Fabio Merlini, ci diceva come una parola gentile può cambiare tutto.
Innanzitutto forse bisogna dire che la gentilezza è una sorta di architetto del mondo, è un modo di costruire il mondo. Tu puoi essere gentile nello sguardo, nella postura, nel gesto, nell'incontro, in tanti luoghi della vita quotidiana tu puoi praticare la gentilezza. Persino nella copertina del nostro libro, per chi lo vorrà poi vedere, i grafici sotto nostra sollecitazione hanno trovato una modalità gentile di fare una copertina, sembra a volte non si dice mai, ma questo è proprio gentile, dove è rappresentata
una piuma.
Una piuma, la leggerezza di una piuma. E allora che cos'è questa gentilezza di cui stiamo parlando e di cui anche Fabio ha messo bene in luce la funzione creativa, ma anche il rischio di usare le parole male, di usare le parole che fanno male, non che fanno bene. Quindi questa cura delle parole, che deve essere gentile, per costituirsi dentro un contesto gentile, una città gentile, una comunità gentile, che è fatta di tante piccole cose, che è fatta di quotidianità. Non sono cose strane, cose mirabolanti, sono cose quotidiane, in cui una parola può venirti in soccorso, può nutrirti, può nutrire quell'anima che va errabonda, come ci raccontavano gli antichi, che va errabonda per darle una casa. E quando Fabio parla di senso, ovviamente vuol dire la casa dove collocare il dono della gentilezza, perché poi il dono della gentilezza si declina in altre parole fondamentali che mi permetto di evocare. Pensate la mitezza. Pensate, queste parole hanno tutta una tonalità uguale, eh? La mitezza, la tenerezza, la dolcezza, la finezza, la morbidezza, la leggerezza, la delicatezza. Sono tutte parole che sembrano gli ingredienti della vita buona, della vita bella. Pensi quando oggi siamo tormentati dalla violenza, dal sangue e dalla morte. E invece queste parole sono parole di vita. Pensare la mitezza dello sguardo, la mitezza di un gesto, nel caso nostro, che solleva un anziano che fa fatica a muoversi. Tu lo sollievi, o i nostri collaboratori che fanno questo tutti i giorni, esprimendo in questo gesto che tiene in mano, che tiene protetto il cammino dell'anziano signore che non ce la farebbe da solo. E questa mitezza la senti, è musicale. Io l'ho chiamata un cantico d'amore, la gentilezza. Lo hanno cantato in tanti, lo hanno raccontato in tanti. Noi ci siamo permessi di ricordarlo, ricollocarlo in quel luogo dove la gentilezza, che per me è una sorta di architetto del mondo, che fa della gentilezza uno degli strumenti fondamentali, degli ingredienti più belli che si possono creare. Le cito, se mi permette, un esempio. Un giorno incontro un signore che era ospite di un ospedale e mi dice: sono a passeggio. E io dico: ma cosa fa? E dico: io costruisco aeroplani. E allora costruisco aeroplani. E lui mi ha visto che io non ci credevo tanto che lui costruisse aeroplani. E lui mi dice: te li faccio vedere gli aeroplani. E allora si è aperto la borsa e ha tirato fuori un quadernone a cui dava molta importanza. Il problema è che il quadernone era vuoto. E allora io gli ho detto: ma come facciamo? Non capisco, il quadernone dove ci sarebbero dovuti essere i disegni è vuoto. E lui mi guarda, lui è una persona molto malata, mi guarda e mi dice: ma caro, non capisci, io costruisco aeroplani invisibili.
Che bello.
È un gesto di grande gentilezza. Nel mio ascolto, tant'è vero che è capitato molti anni fa, lo cito ancora perché quella voce, quel rapporto con quei foglioni bianchi in cui non c'era nulla, ma c'era il mondo, c'era tutto il mondo. E questo è un esempio di come tu puoi fare dello sguardo. Il mio sguardo fu allora gentile. Tentai, forse riuscii, di dare uno sguardo gentile su quei foglioni, di dare uno sguardo mite, uno sguardo dolce, uno sguardo attento che dava valore a questi foglioni dove per me non c'era proprio nulla su, ma c'era il suo mondo scritto, disegnato, il suo orizzonte, gli aeroplani da quegli aeroplani americani per cui lui lavorava. Vede cosa vuol dire la gentilezza? La gentilezza può essere molto concreta, quotidiana, e ci vuole, ma la gentilezza è qualcosa che ti fa sognare, che ti fa, è un grande dono legato al sogno, legato all'immaginario, legato a qualche cosa che ti fa andare altrove, andare oltre.
Tra l'altro è anche importante la gentilezza per la sua potenza dirompente, perché sappiamo che davanti, ad esempio, a un gesto aggressivo, un gesto di gentilezza spezza tutto il meccanismo. Lo spegne, spegne.
Se poi mettiamo insieme, se mettiamo insieme le parole della gentilezza, le parole del cantico d'amore, come lo chiamo io, che è rappresentato dalla gentilezza, la mitezza, la delicatezza, la morbidezza, quella che ho citato prima, si capisce bene la potenza costruttiva, generativa della gentilezza. La gentilezza con la sua applicazione nella carezza. La gentilezza ha bisogno anche di trovare modi di incontro. E uno di questi, non è l'unico, ma uno di questi è la carezza. La carezza che guarda l'infinito. La carezza che non si accontenta delle cose che hai sotto mano, ma che spinge oltre, spinge ad aprire il tuo sguardo oltre, là dove è collocato il desiderio magari non esaudito, un desiderio perduto, smarrito, un desiderio anche fragile, doloroso a volte. E poi arriva l'ascolto gentile del collaboratore, dell'infermiere, del medico, del vicino di casa, nel gestire il caffè delle operatrici del bar, delle nostre due case, che sono meravigliosamente gentili mentre ti danno il caffè. Questa è la gentilezza. Poi c'è la gentilezza grande, la gentilezza di un progetto. Noi abbiamo in ballo un progetto di ricostruzione di Morbio che vorrà essere un progetto, non per niente si chiamerà Casa della Luce. La luce che porta generazione, che fa generare, che fa nascere. Io dico, è una roba che ha a che fare con l'ostetricia del mondo.
E anche con la primavera e con la Pasquetta.
E aggiungiamoci, visto che siamo in primavera da pochi giorni, che ci sia questa esplosione di gentilezza del mondo, della natura, perché la natura la trattiamo spesso maluccio, gli animali li trattiamo maluccio, ma oggi è primavera. E dunque è il giorno della nascita, cioè è anche la Pasqua, è anche la Pasqua, è anche il lunedì di Pasqua, e la Pasqua è, come lo sappiamo benissimo, è tempo di nascita, tempo di rinascita, tempo di risveglio. Ora pensiamo una gentilezza che si esprime nella mitezza del risveglio, nella dolcezza di una mano che ti prende, che ti solleva, che ti protegge, che ti orienta.
Mi piacerebbe chiederle anche che ruolo ha la gentilezza nell'aspetto clinico, quando lei incontra i suoi pazienti, magari hanno particolarmente bisogno, in alcune situazioni si ha particolarmente bisogno di gentilezza, di una carezza, magari dall'analista ci si aspetta anche questa, una carezza in senso metaforico, un aiuto, una mano tesa.
Ma io credo che io faccio il lavoro che faccio da molti anni, naturalmente. Adesso ho citato il lavoro che faccio in due case per anziani, ma accanto a questo faccio il lavoro che fanno tutti i clinici.
I psicoterapeuti,
sì,
riceve, i pazienti.
Nel bene e nel male, facciamo questo da anni.
Che vengono a raccontare
le
loro tribolazioni.
Però ho capito una cosa, che accanto alla comprensione della parola c'è il tono della parola. Ecco perché io insisto sull'idea di musica, sull'idea di armonia, nell'incontro, nella relazione. Non basta capire e tradurre, bisogna anche accompagnare, far risuonare. Una signora che ho curato molti anni fa mi ha proposto di fare una cosa che non ho fatto, e lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto sorridere: mi ha curato così bene che io non ho più bisogno di lei. Ma ce lo siamo detti, io accogliendo questa sua frase e donandole il mio ascolto, che era un ascolto legato alla memoria. Abbiamo fatto qualcosa, abbiamo dato forma e corpo al cantico d'amore, che lo sguardo gentile, l'ascolto gentile, la parola gentile ha prodotto. E questo, per fortuna, mi capita tante volte. Poi a volte non capita, a volte perché sbaglio io, a volte perché non sono nella tonalità giusta, perché l'atmosfera ha un movimento giusto e a volte non giusto. È chiaro che chi fa il nostro mestiere in un modo o nell'altro siamo tutti degli atmosferologi, costruttori di atmosfere, dentro cui, attraverso cui, con cui noi possiamo raggiungere l'anima dell'altro. E per raggiungere l'anima dell'altro dobbiamo prima raggiungere il nostro, la nostra anima, perché se no non ce la facciamo. C'è una frase di un pittore cinese antichissimo, diceva: prima di disegnare un fiore, il fiore deve essere già dentro di te. È potente questa cosa.
Bello.
Quindi quando tu vuoi curare qualcuno, sappi che già le cose devono essere un po' dentro di te, perché tu le accolga con la casa della gentilezza, che fa in modo che il tuo ascolto diventa già un ascolto di qualcosa che ti abita.
Per farla accadere.
E per farla, come dice Fabio, per a un certo punto far accadere, questa è bella una parola, una cosa che ti accade, che appartiene a quello che in tedesco si chiama l'Ereignis, l'evento. A volte nella vita quotidiana, nell'amore, nella coppia, nella cura, c'è bisogno fortemente di qualche cosa che appartenga non soltanto al racconto, ma all'evento. L'evento che ti fa dire: wow, oggi è capitato qualcosa di importante.
Torneremo a parlare di gentilezza in tutte le sue altre declinazioni e sentiremo anche altre voci tra gli ospiti della vostra fondazione, dei vostri incontri, di questa rassegna dedicata al vivente. Questo è un talento britannico che amo particolarmente, una grande voce del pop che con i suoi demoni ha lottato tutta la vita, con la depressione, con l'insicurezza, con l'ansia, e concluso questo periodo tormentato ha voluto scrivere una canzone per la sua bambina Teddy, dicendole di affrontare e accogliere la vita con gentilezza. Go Gentle, lui è Robbie Williams.
You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple, you don't have to kiss though. And it's worth it.
I'll be.
con Graziano Martignoni, lo psicanalista e psichiatra Graziano Martignoni. Stiamo parlando di gentilezza e stiamo spaziando attorno all'idea di gentilezza, alle sue declinazioni, ai suoi incontri. Ne stiamo parlando a proposito di questa pubblicazione che è l'ultima del progetto editoriale ad ampio respiro della Fondazione San Rocco, che dedica appunto riflessioni sia degli operatori che vi lavorano, sia dei residenti, e la curatela sì. È di Graziano Martignoni.
La novità di questa operazione, è bene sottolinearlo, non è un libro come tutti gli altri. Anzi, i nostri 5, questo è il 6° del nostro progetto editoriale, non sono esattamente libri come tutti. Anche se poi prendono la via di tutti i libri, anzi per fortuna, chi li legge, chi li compra, chi ne parla, come stiamo facendo anche noi. Insomma, io ringrazio Michela che mi dà anche questa opportunità, questa possibilità di parlare di una cosa a cui teniamo molto. Questo bisogna pur dirlo, non è una cosa banale, non è una cosa superficiale, è una cosa fatta con molta gentilezza, ma una gentilezza forte. Una gentilezza che vuole lasciare un piccolo segno, o forse anche un grande segno, nelle persone con cui tu entri in relazione. E questo è importante.
Pubblicazioni corali, lo ricordiamo, che appunto
e l'idea
contengono molte voci.
Che abbiamo introdotto le voci dei residenti, questo dà una novità, non l'abbiamo mai fatto fin qui, lo faremo di continuo andando avanti nel nostro progetto, ma ci teniamo molto.
Voi avete chiesto ai residenti cos'è per te la gentilezza.
Esattamente, come facciamo, i libri sono costruiti così. Tu vai da un collaboratore, io faccio una pagina di presentazione, come sto facendo adesso per il prossimo libro, di cui non le dirò il titolo, e poi dirò sulla base di queste indicazioni semplici, cosa ti viene in mente, come la vivi la parola gentilezza. Come ti trovi dentro la casa della gentilezza? E allora poi escono delle testimonianze sia dei residenti che dei collaboratori, quello che abbiamo sempre fatto. Per questo questi libri hanno per me, lo dico, un valore, hanno un peso di senso. E qui ha ragione Fabio, nel senso le parole hanno costruttori di senso. Quando anche questo senso è andato perduto, smarrito, e noi tentiamo di ricostruire pezzettini di senso attraverso le parole, attraverso ciò che ognuno di noi pensa della parola guida, della parola valigia, come la chiamo io.
Ne leggerai due o tre di queste, o ne ha qualcuno?
No, io,
che ha scelto
io volevo
lei?
Leggere, poi le lascio. Volevo leggere una poesia bellissima di Franco Arminio, che è un poeta italiano, un poesologo, uno che si occupa dell'arte dei paesi. Ha scritto questa poesia che volevo leggere perché va proprio dentro il cuore del nostro percorso di riflessione di stamattina. Prima della poesia viene la gentilezza. Apparteniamo alla comunità di chi respira, alla linfa degli alberi, alla gioia muta delle lumache, al colloquio taciturno delle pietre. Apparteniamo al vento e alla neve, al perenne mistero della morte. La gentilezza è avere una vita profonda, l'unico modo per non farsi duelli insensati con la sorte. Questa evocazione della gentilezza che è capace di smuovere, è capace di sconfiggere persino i duelli senza senso della morte. E quante volte oggi, di fronte a ciò che vediamo, a ciò che sentiamo, a ciò che vorremmo che i nostri telegiornali ci raccontassero altrimenti, il destino dell'uomo e il destino delle comunità che sono torturate, uccise, rese morte. E la gentilezza dunque è qualcosa di che è più grande. Questo voglio dire con questa città, che è molto più grande della gentilezza quotidiana, della gentilezza della cura, che è molto importante. Qui c'è una gentilezza che va a guardare il mondo, va a guardare il territorio, il mondo che può essere il piccolo mondo, la tua famiglia, il grande mondo, la comunità, il grandissimo mondo, il territorio in cui tu ti collochi. Quindi la gentilezza non ha soltanto la potenza di generare, ma la potenza di costruire. Ecco perché la chiamo architetto del mondo. Un modo per fare in modo che il mondo possa prendere, come dire, un colore, una forma, quelle robe che fanno gli architetti, solo che in questo caso è l'architetto, è l'architettura di qualcosa di invisibile.
Generare benessere, come diceva.
Che poi alla fine vuol dire star bene, sentirsi bene, generare benessere. Cosa da curare, cose da tenere a bada, il benessere nella vita del lavoro, nella vita delle relazioni, nella vita della coppia, nella vita. Dobbiamo tenerla molto sotto controllo perché è anche in grado di sfuggirci, di tornare a essere la parola di morte prima che la parola di vita. E noi abbiamo fatto in questi 6 anni, abbiamo fatto quello che facciamo tutti i giorni, parlare della vita. Vita alla vita si chiamava il nostro primo libro. E questa parola rimane oggi ancora potentemente forte perché è il dono che vogliamo dare a noi stessi e alle persone con cui parliamo.
Sì, perché ricordiamo che queste pubblicazioni non hanno naturalmente fine di lucro, ma sono una condivisione, no? Possiamo dire una condivisione della casa, degli operatori, di chi ci lavora, di chi ci vive, con chi invece desidera incontrare o confrontarsi, scambiare pensieri, riflessioni con chi ha partecipato a questa pubblicazione. Ne leggo 2 o 3. Voi avete chiesto cos'è la gentilezza, ognuno dei residenti ha espresso la sua riflessione. Antonio dice l'amore del cuore che ha Martina. Marzia dice felicità, povertà e bravura. Anche questo fa riflettere, povertà, no? Assimilato alla gentilezza. E poi Marilena dice la gentilezza può essere aiutare, specialmente i vecchietti come me, aiutare qualcuno anche solo ad attraversare la strada. La gentilezza è anche vedere la parte migliore di qualcuno. E invitiamo anche i nostri ascoltatori a dirci cos'è per loro la gentilezza, cos'è per voi, per ognuno di voi c'è qualcosa che rappresenta la gentilezza, magari un istante, un momento della giornata, un gesto, un sorriso.
Lei ha citato la povertà. Per citare una figura importantissima che abbiamo sentito l'altro giorno il Papa, evocando San Francesco, parla di questa povertà. Non bisogna essere ricchi, perché nella povertà c'è il dono della verità, il dono dell'amore. E lo dice, ci vuole amore perché la gentilezza sorga, nasca, come i fiori di un giardino. Io faccio spesso queste metafore arboree, arbore. Però voglio dire, è la stessa cosa. È il giardino che fa nascere qualcosa di nuovo. È bello adesso di primavera. Io ho passato l'altro giorno il mio piccolo giardino dove vedevi i fiori spuntare, le gemme spuntare, ancora a fatica, ancora molto a fatica, perché alcune non hanno ancora trovato sufficiente fiducia nel mondo per permettersi di mostrarsi.
Col vento che c'era poi.
Col vento che c'era e che teneva nascosto. Ma adesso sembra di no, sembra che tutto sia ritornando a parlare, a muoversi, insomma in qualche modo a trovare il proprio posto nel mondo. Allora la gentilezza è un po' come quei fiori del nostro giardino che cercano una casa dove abitare, e lo facciamo noi, una casa dove essere qualcuno, una casa dove è bello ancora riflettere insieme, pensare insieme, sentirsi, diciamola banalmente, sentirsi a casa, essere a casa, diventare casa.
Wild men sing, only fools rushing. Falling in love with you. Wild men sing, only fools.
Sempre Michela Daghini in vostra compagnia con lo psicologo e psicoanalista Graziano Martignoni, che ci tiene compagnia oggi a Pasquetta per condividere riflessioni sulla gentilezza. E lo spunto, lo dicevamo, è questa nuova pubblicazione dedicata proprio alla forza nascosta della gentilezza. C'è un messaggio per lei, Graziano Martignoni, glielo voglio leggere subito. Persona fantastica che sta parlando alla radio ora, quindi ecco, glielo vogliamo dire. Poi c'è un altro messaggio che dice: premessa, condivido tutto perché è lui che parla e che ammiro e conosco, tranne la parola gentilezza, mi suona troppo ipocrisia. La bambina che deve essere gentile, tra virgolette, la donna gentile e l'uomo forte, non so perché, forse l'associo alla gentilezza nella o della seduzione. La gentilezza spontanea è ovvia per me, ma deve essere vera, altrimenti è qualcosa di bruttissimo.
Ma assolutamente ragione. Tutte queste parole, anche la parola gentilezza, arrischiano la loro perdizione. Quindi ha ragione di dire: coltiviamo una gentilezza autentica. Non è facile, a volte si scivola via, si entra nel già detto, nel già fatto, si entra in quella dimensione per cui è tutto un po' falso, è tutto un po', come dire, è un cantico stonato. Quindi ha ragione il nostro teleradio.
È una nostra ascoltatrice.
La nostra ascoltatrice ha ragione di richiamare l'attenzione sul rischio che queste parole, che hanno una grande risonanza, perché se poi aggiungiamo, come abbiamo detto prima, le parole mitezza, tenerezza, dolcezza, eccetera, tutte parole che meritano una riflessione, anche un approfondimento, e merita, per stare a quello che dice la nostra radioascoltatrice, attenzione a non perderle di vista, a non farle diventare qualcosa di sbagliato, di maldestro, qualcosa che deve essere tenuto lontano. Allora il lavoro, per esempio, mi viene adesso di citare brevissimamente la riflessione di una operatrice, che è un'infermiera, adesso non faccio il suo nome, riflesso di gentilezza, perché la domanda è: che cos'è poi questa gentilezza? Adesso il richiamo che abbiamo sentito ci dice di fare attenzione, che ci sono forse più gentilezze, alcune molto belle, splendenti, risveglianti, gentilezze del cantico d'amore, come le chiamo io, e a volte sono gentilezze false, gentilezze che
svuotate di senso.
Esattamente. Allora la nostra collega dice: la gentilezza non è debolezza, è prevenzione, è potere, è una via d'uscita in momenti difficili, è la soluzione migliore di ogni problema, è come un abito su misura che si adatta alla tua essenza, che ti riveste con cura e leggerezza. La gentilezza è nello sguardo, è nelle parole, è nei gesti. La gentilezza si cambia, si scambia, si dona, si accoglie, è più forte quando viaggia in due direzioni, quando rimbalza, o meglio, quando esplode. La gentilezza è come un boomerang leggero, colorato, che ruota ma torna sempre indietro. E di queste espressioni questo libro è ricchissimo, per cui è uno di quei libri che meritano di essere letti prima di andare a dormire di notte. E la parte legata soprattutto ai collaboratori è ricchissima. Quindi invito veramente, non perché il libro l'abbiamo fatto noi, ma perché è un dono questo libro. come lo è stato gli altri, ma questo in modo particolare, forse perché tocca un settore dell'intimità, della vita, che chiamiamo gentilezza, ma potremmo chiamarla tenerezza, potremmo chiamarlo carezza.
Dolcezza.
Ecco, sono parole, finiscono tutte allo stesso modo. E non è un caso che finiscono tutti allo stesso modo.
Lei ha sempre un'attenzione particolare all'aspetto semantico.
Esattamente,
dei
ma perché?
Significati,
beh, lo faccio concetti. Spesso, c'è chi anche mi prende in giro perché mi dedico a queste filastrocche d'amore con le parole. Ma perché le parole sono potenti. Quindi finezza, morbidezza e perché?
Bellezza.
Bellezza. Immagini quante parole si
non c'è gentilezza
usare.
Senza
allora
bellezza.
Apriamo la scatola o la valigia della bellezza e non esce un libro, ne sono 50 di libri, perché la bellezza è un altro di quei luoghi.
Un altro mondo.
Della
che
mente
si apre.
Della mente e del cuore. Questo è importante. La gentilezza, per salvarla dalla inautenticità, deve appartenere al cuore. Deve essere un cantico d'amore. Se no è un cantico falso. È un modo di stare al mondo dato dai protocolli, dai funzionari. No, noi abbiamo bisogno di creatori. Abbiamo bisogno di persone che cercano la novità di questa emozione. Ecco, la gentilezza, non l'abbiamo detto fin qui, è anche una emozione, è una musica che ti porta con sé, come nelle storie d'amore. Ti innamori e poi qualcosa ti porti con sé questo amore, tanto che a volte diventa una storia di vita.
A volte un gesto di gentilezza ci può conquistare, ci può fare innamorare forse.
Assolutamente,
anche,
assolutamente. Quindi la parola in questo senso la decliniamo, la teniamo a bada, la teniamo sotto controllo, questa parola così bella, così potente, così creativa, così generativa, così ostetrica del bello e del nuovo. E questo è molto importante perché vuol dire sostanzialmente che noi facciamo risvegliare giorno dopo giorno i fiori del mio giardino, che è il giardino della vita.
E chissà come sta fiorendo anche il suo bellissimo giardino, con l'agrumeto, le ortensie, saranno uno spettacolo.
Non voglio lodare troppo le mani di chi se ne occupa così dolcemente.
Della signora Franca che sì. Ha il tocco magico e il pollice verde.
Sì.
Se le dico Daniele Finzipasca, perché se parliamo di gentilezza al Teatro della Carezza.
Daniele Finzipasca dice un grande amico, come lo è Fabio Merlini. Sono persone che sono amici per mille ragioni, ma che hanno qualche cosa a che fare con la dolcezza. Daniele con la delicatezza, con la carezza, tant'è vero che della carezza lui parla spesso. Più che un amico, un grande amico.
Un grande amico e figura nota di primo piano che sarà con voi per le conferenze di questo nuovo ciclo del vivente, grande, raffinato talento, insomma tutti lo conosciamo, una fama internazionale, una gloria nazionale anche possiamo dire, i suoi spettacoli hanno fatto il giro del mondo, qualche numero, più di 35 spettacoli per la compagnia, 3 cerimonie olimpiche, gli spettacoli per il Cirque du Soleil naturalmente, le opere al San Carlo di Napoli, al Mariinsky di San Pietroburgo, all'English National Opera di Londra, e la sua poetica nasce proprio dalla carezza, no? Dalla gentilezza, poetica che ha percorso ormai più di 40 anni di storia. In un incontro che avevamo fatto tempo fa, gli avevo chiesto di ricordare la sua esperienza quando era ragazzo a 20 anni, quando è andato in India a incontrare Madre Teresa di Calcutta prima del Nobel, perché voleva fare questa esperienza e conservarla insomma nel suo bagaglio personale.
Mi
prego.
Permette una cosa, Daniele ha cominciato il suo percorso in un piccolo teatro, nel piccolo, nell'intimo, tant'è vero che questo Teatro della Carezza è un teatro dell'intimità scambiata, voluta, e poi è diventato grande con tutte le manifestazioni che ha messo in scena. Quindi è passato, ha mantenuto nelle grandi cose, nelle grandi opere, ha mantenuto quella sensibilità umile, piccola, che contiene il mistero glorioso della vita. Lui è un attore, è uno creatore di momenti di vita ed è per questo che riesce a sedurre, se vogliamo dire così, quelli della Russia quando ha preparato le Olimpiadi, oppure altri eventi grandi, ma non ha scordato quello che sta al cuore della sua opera.
È vero, e tra l'altro lui conosce anche uno ad uno gli spettatori che lo seguono dal primo spettacolo, quello che lei nomina, che era Icaro.
Assolutamente.
Allora lo ascoltiamo in questa riflessione che gli avevo chiesto proprio a proposito di una foto sua che avevo visto, in cui era ragazzino con i capelli corti circondato da tutti questi bambini sorridenti, e ecco come ci ha raccontato quel momento.
E sono andato proprio a ritrovare quel viaggio che avevo fatto, quell'idea. Ero partito con l'idea di voler fare il clown e poi l'ho cambiata pensando che bisognasse invece raccontare storie che curano. Quindi il clown pensato come chi fa sorridere, chi fa, e poi tutto un tratto ti rendi conto che è molto più potente e forte cercare di accompagnare, imparare a diventare ombra, bastone, bicchiere d'acqua. Ecco, quelle cose lì sono quelle che poi hanno spostato dall'inizio un poco il pensiero della compagnia. Madre Teresa, io ho lavorato con una Madre Teresa diversa, nel senso, dopo è diventata quello che è diventato perché il Nobel è così. Io l'ho conosciuta che era una suora che faceva un lavoro molto molto di battaglia sul terreno, e l'ho conosciuta in quel modo. Poi ho un po' smesso di parlarne, anche perché essendo così una figura iconica sembra quasi di usare quello per... quindi
in effetti non ne parli mai. Però si sa, chi ha seguito il tuo percorso sa che c'è stata questa tappa.
Sì, no, cavolo, ancora adesso nel mio viaggio in India sono ritornato proprio a Calcutta, sono stato a salutarla sulla sua tomba, ho fatto queste cose che così... Però sì, non ne parlo troppo perché è una questione così più quasi... appunto, da quando, per fortuna, che ha preso questo premio Nobel, tutto d'un tratto ho preferito così mantenere l'intimità di quell'incontro.
Certo, che rispettiamo. Il clown, saggezza e fragilità.
Il clown nella tradizione francese è lo studio della stupidità. Noi, ed è bello quello che hai detto, perché nella tradizione per il clown è un termine che è molto chiaro, ma in ogni cultura si struttura attorno a idee totalmente diverse. In noi che parliamo italiano, il nostro clown è molto più vicino al filosofo sofista rappresentato da Pulcinella. E perché? È la domanda fondamentale di un Pulcinella. Cioè, il Pulcinella ti provoca, di che la giornata è bella e perché, che lo zucchero è dolce e perché. E perché? E da quello partono dei movimenti di giocoglieria del pensiero che rendono i clown nostri che sognano in italiano vicini a figure come Dario Fo, vicino a persone come Troisi, come Benigni. Cioè, la nostra clowneria è una clowneria di pensiero di chi arriva inciampando, mostrando la sua fragilità, ma che dopo ti dimostra che in fondo con le sue idee, la sua abilità, col suo modo di spostarti di qui, di lì, guarda di qui, guarda di qua, guarda di qui, guarda di qua, tutto d'un tratto vieni trascinato dentro la rappresentazione di un'umanità che non so io, pensiamo ad Alberto Sordi, pensiamo a queste figure, sono clown che hanno raccontato l'italianità di noi che sogniamo in italiano, che è diverso dai francesi, è diverso dalla clowneria russa, è diverso dalla clowneria tedesca, è un'altra cosa.
Per concludere vorrei chiederti, possiamo essere felici se non tutti lo sono?
È una domanda, me la sono posta quando è morta Julie, quando vedi morire, vedi stare male dei giovani, cioè, quando tu vedi delle persone che battagliano per la loro vita, che avrebbero gustato ancora 4 minuti o 5 minuti in più se gli fossero stati dati, sai che bisogna essere molto degni se hai fortuna di avere più vita, se hai fortuna di avere più serenità, se hai la fortuna di avere più salute. Quindi, secondo me, bisogna essere degni di quello che abbiamo in più di tanti altri. Noi siamo cresciuti in un posto dove abbiamo tante, effettivamente, cose più risolte di molti altri. Quindi dobbiamo essere degni di questa fortuna che abbiamo e quindi provare almeno a far sì che la nostra felicità possa creare speranza per altri. Ecco, proviamo a dirla così. Però se da altre parti le cose vanno così, dobbiamo stare attenti noi a non lamentarci troppo, perché magari i guai che abbiamo sono più piccoli rispetto ad altri. Ci sono intorno persone che magari non hanno proprio la salute, quindi se hai la salute, se hai questo, non dico altro che dire, se abbiamo questa condizione e possiamo essere felici, cerchiamo di esserlo in un modo degno.
Daniele Finzipasca, grazie, è stato bello averti e condividere un po' della tua vita, della tua arte.
Anche per me, cara.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz.
E su questo brano che aveva scelto Daniele Finzipasca si chiude questo incontro che appunto ci aveva regalato, parlandoci proprio della gentilezza che c'è all'origine del Teatro della Carezza, che porta avanti da oltre 40 anni. Sono arrivati diversi messaggi, gliene leggo qualcuno. Graziano Martignoni: i nostri ascoltatori si rifanno in parte a quel discorso della gentilezza fasulla, svuotata di senso, una gentilezza formale, di educazione. Gentilezza falsa, faccio un esempio: la venditrice che assiste con gentilezza al nostro acquisto e alla scelta di un abito, ma che a un certo punto inizia con gentilezza a convincerci per l'acquisto. Sono certa che con un poco di allenamento, accompagnato dal nostro sentire, riusciamo a distinguere tra la gentilezza vera e la falsità invece di questa. Buongiorno, io lavoro con il pubblico e la gentilezza per me è un'arma a doppio taglio, perché con la scusa della gentilezza molte persone si permettono di dire cose, di fare domande, di prendersi confidenze che non dovrebbero mai permettersi di fare. Quando faccio presente che non è educato dire certe cose, fare certe domande a uno sconosciuto, spesso mi viene risposto ma l'ho chiesto con gentilezza. Ecco perché si può benissimo essere gentili ma profondamente maleducati. E poi c'è un altro ascoltatore che dice: ascolto sempre con grande piacere le parole di Graziano Martignoni, fanno riflettere, ci aiutano ad affrontare la vita con serenità, lo saluto con viva cordialità. Gabriele.
Grazie, fa anche piacere, insomma, se le parole producono in qualche modo condivisione, cura delle proprie parole e delle parole condivise, come questo rende bella questa mattinata, questa tarda mattinata, questo lunedì di Pasqua. Io volevo ancora segnalare due cose per essere in chiaro. Nella quarta di copertina del libro io ho scritto delle parole che vorrei riprendere perché sono riassuntive, se vogliamo. La gentilezza, se si pensa bene, è un gesto semplice, eppure pericoloso, inesauribile e maleducato a volte. È lo sguardo nella sua dimensione bella, vogliamo finire con quello. È lo sguardo che accoglie, è la parola che consola, che diventa incontro, e l'incontro si fa relazione, e la relazione si fa comunità. Da una piccola cosa può sorgere una grande cosa, a volte talmente grande da non poterla raggiungere o da intravederla soltanto così a luci basse, perché le luci grandi, splendenti, magari non ci vengono date, non ci vengono donate, ancora donate. In queste pagine, le pagine del libro, la gentilezza è come una casa leggera e profonda, luogo di fragilità, respiro che contrasta l'indifferenza, luce che rischiara la melanconia del presente, come amo chiamarlo. Non è solo disposizione personale, ma magia condivisa, capace di rendere più umano il lavoro e più felice la vita. Questo libro è un invito a sostare nell'incanto dell'incontro, a riconoscere, a custodire la delicatezza come bene comune, a riconoscere che nella gentilezza abita una promessa. E io vorrei...
Bella l'idea della promessa.
Una promessa che trovate in questo libro e lo trovate anche nelle tante testimonianze, piccole magari, che abitano questo libro. Grazie a chi ne ha potuto scrivere e regalarci naturalmente tutto ciò. Abita una promessa: trasformare ogni gesto di cura in un gesto etico e ritrovare nel segreto del quotidiano la bellezza e la bontà del vivere insieme. Forza, la vivere insieme, vivere in comunità, diventare comunità, come facciamo noi nelle nostre due case, come facciamo poi anche nella vita di tutti i giorni, riuscire a rimanere sotto il riflettore dell'incanto dell'incontro e poi costruire una relazione, quindi mettersi già nell'idea della storia che sta per nascere e poi questa comunità, una comunità che però ha bisogno di ascolto, di parole consolatrici, di parole guida, di parole e di a volte sussurri, a volte, come dice ancora Franco Erminio nella poesia che ho messo alla fine del libro, non pensarla la gioia, sentila, non pensarla la gioia, sentila, è una fioritura nella carne, è il maggio delle ossa, è l'aprile degli occhi. La gioia non è un fatto, una cosa, un luogo. La gioia crea spazio, scioglie, lega. Quindi capite cosa vuol dire? Alla fine la gentilezza di cui abbiamo parlato questa mattina è costruttrice di legami. Ecco perché la chiamo architetta del mondo, perché costruisce legami, dà senso, dà valore. Un po' tanto, speriamo che duri, alla vita stessa.
Ed è molto bella anche l'idea, e con questo chiudiamo, che lei propone qui, quella di utopia, che anche se è irraggiungibile, forse sarà irraggiungibile ma non è detto, è importante avere quella meta perché ci aiuta.
È irraggiungibile ma è sempre possibile di poterne raggiungere dei frammenti, delle evocazioni, delle musiche, delle armonie. E passiamole in questo giorno di Pasquetta. Cerchiamo di mantenere accanto ai panettoni e alle cose buone che mangeremo anche il senso profondo di questo stare insieme che ha bisogno di gentilezza.
Grazie Graziano Martignoni. C'era ancora una poesia di Edoardo Galeano che vorrei leggere a questo proposito: l'utopia è come l'orizzonte, Cammino due passi e si allontana di due passi. Cammino 10 passi e si allontana di 10 passi. L'orizzonte è irraggiungibile, e allora cosa serve l'utopia? A questo serve, per continuare a camminare. Grazie di cuore a tutti voi ascoltatori che siete stati in nostra compagnia. Michele Buonasorte in regia tecnica, ancora Graziano Martignoni, grazie, grazie e ancora buon lunedì di Pasqua.